wird sein, wenn der König, der König erscheint. Wie wird sein, wie wird sein, wie wird sein, wenn er zieht in Zion ein. Schnell lässt er seine Engel her nach allen Winden ziehen.
Ho sempre il desiderio che il fratello Rus prenda pure un po' di tempo per dire ciò che c'è sul suo cuore. Siate benvenuti nel prezioso nome del Signore. Come già menzionato, siamo radunati qui da vicino e da lontano, da tutta l'Europa. Almeno da mezzo mondo, dall'Africa, da differenti nazioni, e noi ringraziamo realmente Dio sempre di nuovo per la grazia e per il privilegio che possiamo ancora radunarci insieme indisturbati per ascoltare la santa e rivelata parola di Dio. E non soltanto ascoltarla, ma prenderla realmente a cuore e viverla affinché Dio possa raggiungere il suo scopo con noi e che noi tutti raggiungiamo il nostro scopo con Dio. Desideriamo anche mandare i saluti da qui in tutto il mondo, oggi specialmente a tutti coloro che ascoltano a tutti coloro che testimoniano questa riunione, fino a Graz e ovunque possa essere. Noi siamo felici che la tecnologia viene in nostro aiuto, in modo che molto presto raggiungeremo l'intero mondo, Dio volendo, tramite la trasmissione in diretta. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto delle lettere dall'Arabia Saudita, dai paesi del Medio Oriente, da qua e da là, dove le persone che ascoltano i programmi sono state toccate e hanno preso la loro decisione di seguire il Signore, di credere in Lui e di camminare nelle sue vie. Poi abbiamo pure i saluti da molti paesi, da molti fratelli. Ieri il mio vecchio amico Dr. Mbie mi ha telefonato. Suo figlio Jean-Claude è conosciuto a noi tutti. Egli abita da molti anni a Bruxelles. Ma suo padre è stato uno dei primi che ha ricevuto la parola. E insieme con Eteni Chombo si sono presi cura affinché avessimo le riunioni nell'ex Zaire, oggi chiamato Congo. Delle riunioni come non ne hanno mai più avute da allora. Nello stadio di calcio 15.000 persone si erano radunate. Dio ha aperto il cuore anche di coloro che si prendono cura dei mass media. Così abbiamo potuto parlare in televisione, raggiungendo molte persone tramite ciò. Le persone dicono tra i 2 e i 3 milioni solo nel Congo, forse includendo Brazzaville. Loro sono diventati credenti e sono stati battezzati in modo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo. Poi i nostri fratelli dal Benin, da Bukavu, da La Paz, da Lima, da ovunque, i fratelli mandano i loro saluti e adesso io li ho trasmessi a voi. Noi siamo realmente uniti con molti nel Signore. La Chiesa del Dio vivente non è un'organizzazione, non ha un quartier generale sulla terra. È un organismo vivente e il quartier generale è nel cielo. Il nostro Signore, come abbiamo già ascoltato, edifica la sua Chiesa. Egli la chiama, come fu già promesso ad Abramo. Egli la chiama fuori da ogni nazione, popolo e lingua. Giusto alcuni giorni fa, il fratello Paul Smith disse di aver portato 850 kg di opuscoli a Dortmund e da là proseguiranno il loro corso. Siamo così riconoscenti per la fame che Dio ha mandato, e specialmente in tutti i paesi che prima erano tormentati dall'ateismo e dal comunismo. Così adesso loro possono ascoltare e leggere. Il nostro compito è di portare la parola in tutto il mondo. E Dio ha preso la responsabilità al riguardo, che Egli vigila sulla sua parola affinché non ritorni a vuoto, ma compia ciò per cui è stata mandata. Giusto per darvi una breve veduta d'insieme e dire quello che Dio vuole adesso, non ciò che le persone hanno nei loro piani e nei loro programmi, ma invece ciò che Dio ha nel suo piano di salvezza, nel suo piano di redenzione, del quale Paolo scrive agli Efesini Ciò che non fu fatto conoscere ai figli degli uomini, questo Dio l'ha adesso rivelato ai suoi santi, apostoli e profeti. Ci sono due generazioni che sono in armonia l'un l'altro e con Dio e la sua parola. La prima generazione è in armonia con Dio e con la sua parola. E l'ultima generazione viene ora portata di nuovo in armonia con Dio e con la sua parola. Come fu al principio, così sarà di nuovo alla fine. Giusto come stiamo testimoniando adesso. E così, come Dio ha avuto un uomo, noi l'abbiamo ascoltato nella parola di introduzione. Preparate la via al Signore. Potete leggerlo in Luca, capitolo 3, dal verso 3. Giovanni venne sulla scena e gli preparò la via al Signore. Tutte le pietre furono tolte dalla via. Le cose alte furono abbassate, le cose basse furono innalzate e fu preparata la via al Signore. Adesso avviene la stessa cosa, prima del ritorno del nostro Signore. Noi non diamo molto valore ai nomi, tuttavia Dio ha sempre usato degli uomini. Non si può cambiare ciò. Questa è la decisione di Dio. Egli ha avuto un Abramo che dimorava sull'altra sponda del fiume Eufrate. Egli lo scelse e si rivelò a lui. Nella stessa maniera, egli si rivela alla progenie spirituale di Abramo. E questo in modo particolare nel nostro tempo. Come in Luca 17 fu predetto dal nostro Signore che i giorni sarebbero venuti in cui il Figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato, dove la parte profetica è rivelata dalla parola della profezia. E noi in questa maniera siamo condotti nel piano di salvezza per ricevere una veduta d'insieme in merito a quello che Dio sta facendo. E noi vogliamo aver parte in ciò. Ho appena menzionato la prima generazione e anche l'ultima. Ma in 2000 anni, tra la grande apostasia che ebbe luogo, c'è stata ogni deviazione dalla parola originale, dalla dottrina e dalla pratica. Già molto presto si è deviati da quello che c'era nella Chiesa primitiva, mettendo su la propria direzione di fede. E le persone sono rimaste in ciò fino a questo giorno. Ma tutti quelli che sono da Dio vengono ora chiamati fuori, senza riguardo alla razza, alla religione, alla denominazione, poiché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Egli vuole soltanto che noi crediamo Lui e vuole che noi, per fede, agiamo di conseguenza. Perciò noi lo diciamo continuamente e indichiamo ciò. La Chiesa del Dio vivente non è obbligata a credere quello che hanno detto i padri della Chiesa. Non è obbligata a credere quello che è stato deciso nei concili. Questo lo possono credere le persone di Chiesa. La Chiesa del Dio vivente crede come ha detto la Scrittura. Ed essa crede soltanto in uno, e quello è Dio, il quale si è rivelato a noi in Gesù Cristo. E noi tutti sappiamo ciò che è scritto in Romani, capitolo 3, verso 4. Dio sia riconosciuto verace ed ogni uomo bugiardo. E tutti coloro che non dicono ciò che Dio ha detto, parlano, pensano, predicano e credono intorno a Dio. E Dio, sin dal principio, voleva avere comunione con noi. Ecco di che si tratta in realtà. Dio vuole dimorare e camminare in mezzo a noi e vuole essere il nostro Dio. Giusto una breve veduta sul corso della storia della Chiesa negli ultimi 200 anni. Si può naturalmente esaminare ogni cosa molto facilmente, il primo secolo e quello che seguì dopo. Ogni cosa è storia, che non è stata soltanto scritta nel nostro tempo. La storia è già stata scritta da qualche millennio, e specialmente negli ultimi 2000 anni. Ho annotato qui Costantino, per esempio, il 28 ottobre del 312, dichiarò di essere il rappresentante di Cristo come Pontefice Massimo e disse: io sono il capo dello Stato e sono il capo della Chiesa. E successivamente il Papa prese questo titolo, questa dignità, e anche oggi noi abbiamo una Chiesa Stato. E anche oggi il Papa è entrambi, capo religioso e capo di Stato, come fu già praticato nella storia della Chiesa, come in quel tempo fu stabilito il corso. Così ciò che non fu fatto secondo la parola fu lasciato nella direzione di Roma sin dal principio. E se si guarda nella storia dei padri della Chiesa, sia Tertulliano, Agostino o chiunque sia, essi realmente pensavano intorno a Dio, parlavano intorno a Dio, non annunciarono più la dottrina degli apostoli, non edificarono più sull'originale fondamento, ma invece ponevano sempre il loro fondamento, stabilendo le proprie chiese. E poi il salto, dopo mille anni di dominio della Chiesa romana, la breccia, la riforma. E là vediamo nel XVI secolo non solo Lutero, Zwingli e Schenkfeld e altri, molti vennero sulla scena. L'inizio fu fatto. Dio stesso preparò la via, ma quello fu soltanto l'inizio, non ancora il compimento. Poi venne il XVIII secolo e poi vediamo uomini come Wesley, Wickfield e altri vennero sulla scena, John Smith, Menosimos e altri. E Dio conduceva sempre più avanti, Dio conduceva sempre più profondamente indietro alla parola, indietro alla Chiesa primitiva. Poi, nel XX secolo, una speciale visitazione di Dio, prima della Prima Guerra Mondiale, e una potente, soprannaturale visitazione di Dio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Chi desidera esaminare la storia può leggere in merito ad Azusa Street a Los Angeles. La cosa bella è che ciò che Dio fa in realtà non c'è un uomo che rappresenti le cose di Dio. Dio si usa degli uomini, tuttavia egli non darà la sua gloria ad un altro. L'opera dello Spirito sin dalla svolta del secolo 100 anni fa è stata così potente e non era legata ad alcuna persona. Laddove il popolo di Dio si raduna per pregare, là il Signore si rivela in maniera soprannaturale e l'opera di Dio viene manifestata. Poi, quando il tempo fu compiuto, questo in realtà deve essere detto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una speciale opera di Dio è iniziata. Non soltanto in generale, ma in realtà per uno scopo specifico. Un messaggio che doveva essere annunziato per condurre la Chiesa di Dio indietro al principio. E poi vediamo che Dio ha realmente chiamato il fratello Branham, incaricandolo e inviandolo. Questo nessuno lo può negare. Non è accaduto in un angolo segreto, è accaduto in pubblico. E fratelli e sorelle, se guardiamo indietro, noi non eravamo presenti quando Paolo faceva i suoi viaggi missionari, non eravamo presenti quando Giovanni eseguiva il suo ministero. Tuttavia, oggi abbiamo parte in quello che Dio realmente fa secondo la sua promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia. E chi legge al riguardo anche Romani capitolo 11, dal verso 3, vedrà che Paolo mostra che come allora, così adesso, Dio ha pure un rimanente, perché non tutti hanno piegato le ginocchia a Baal. C'è una schiera eletta. Non andranno in milioni, definitivamente non in una volta. Naturalmente, quando tutti, da tutto il tempo della grazia, saranno nel compimento, questo naturalmente è un numero incalcolabile. Ma in quel tempo il Signore disse a Elia: mi sono riservato 7.000 uomini. E questa era la parte eletta che Dio aveva predestinato a ricevere il ministero che egli aveva mandato per ascoltare il messaggio che l'uomo di Dio doveva proclamare. Nella stessa maniera sarà nei nostri giorni. Noi non possiamo determinare quante migliaia o quanti milioni saranno. Questo è lasciato a Dio e per quelli che prendono la loro decisione di credere e di ricevere quello che Egli ha promesso e quello che Egli ha dato per mezzo della sua grazia. Ciò non di meno, vediamo che il Signore ha il suo popolo sulla terra. Anche se tutto il mondo è contro di esso, specialmente il diavolo, Dio avrà tuttavia un rimanente in questa generazione che non piegherà le ginocchia davanti ad alcun Baal, soltanto davanti al Dio Onnipotente, il quale tutti possono adorare nel nome di Gesù Cristo in spirito e verità. Fratelli e sorelle, in realtà si tratta che Dio rivela la sua volontà attraverso la sua parola e ancora di più che Egli ci dà grazia di ubbidire a Lui, che non ascoltiamo soltanto la sua parola, ma che la crediamo e siamo ubbidienti alla sua parola per grazia. E questo avviene sempre come abbiamo già letto. Dio dimora con coloro che hanno uno spirito umile e un cuore contrito. È così che abbiamo letto in Isaia, capitolo 57, verso 15. Io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Noi abbiamo la promessa nel libro degli Atti, capitolo 3, che il Signore Dio avrebbe mandato dei tempi di refrigerio prima che il Signore ritorni. Prima che Egli venga, verranno tempi di refrigerio. Chi è risvegliato? Chi è visitato dalla grazia di Dio? Tutti quelli che si umiliano sotto la potente mano di Dio. Quelli che non cercano di insegnare Dio, che non interpretano la parola, ma che rispettano la parola e lasciano che essa parli loro. Io dimoro con colui che è contrito e umile di spirito per ravvivare, anche stasera, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Leggiamo in due posti dell'Antico e del Nuovo Testamento per avere davanti a noi ciò che in realtà Dio vuole. Cos'è il piano di salvezza? Ciò che Egli ha fatto. In primo luogo, Egli si è rivelato nel suo unigenito Figlio, il nostro Signore, e vi dimorava tutta la pienezza della Deità. E stasera noi vogliamo evidenziare in modo speciale la parola dimorare, non di venire soltanto per una visita e poi partire di nuovo, ma dimorare nei nostri cuori per fede. Credo che noi tutti bramiamo una comunione senza difficoltà con Dio, per camminare con Dio. Ed ecco dove arriviamo. Tenete in mente questa parola in Isaia 57, verso 15, poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito. In Esodo, capitolo 29, il nostro Signore dice, parlando riguardo al dimorare, Esodo 29, qui, nel verso 45, Esodo 29, verso 45. Io dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Questa è una promessa. Questo è come Dio vuole. Egli vuole essere con noi sulla terra, dimorare in noi e in mezzo a noi, come vedremo ancora nella Scrittura. In Primo Re, capitolo 8, l'uomo di Dio esclamò, Primo Re, capitolo 8, verso 27. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questo tempio che io ho costruito. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, noi leggiamo direttamente nel verso 14. Giovanni, capitolo 1, verso 14. Qui abbiamo la conferma che il Signore Dio prese dimora in mezzo a noi. Leggiamo il testo come è scritto. Giovanni, capitolo 1, verso 14. E la parola fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi. e dimorò in mezzo a noi. E noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, piena di grazia e di verità. E se poi andiamo in Colossesi, allora vediamo che tutta la pienezza della Deità, in primo luogo, dimorò in Cristo e poi nella Chiesa. Colossesi, capitolo 2, versi 9 e 10. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. E poi continua e continua, e viene descritto quello che ci è stato dato in Colui nel quale dimorava Dio. Egli dimorò in un corpo di carne per pagare in questo corpo di carne il prezzo per la nostra redenzione, affinché noi potessimo diventare il Tempio di Dio, la proprietà di Dio, affinché Dio possa prendere la sua dimora in noi, come Egli prese dimora nel suo unigenito Figlio. In Giovanni 14, verso 10, è scritto: il Padre che dimora in me fa le sue opere. Dio era in Cristo. Dio è Spirito. Egli era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Voi ed io siamo stati riconciliati con Dio, affinché la nostra posizione quali figli fosse di nuovo restaurata e diventassimo figlioli e figliole di Dio tramite la fede in Gesù Cristo il nostro Signore, affinché Dio possa realmente prendere dimora in noi per fede. Quando leggiamo che Egli si è levato dall'alto e ci ha visitati, allora questo non è sufficiente. La visita è stata buona, Dio ci ha visitati per mezzo della sua grazia, ma per uno scopo, per dimorare in noi e in mezzo a noi. Se poi andiamo in Giovanni 14, verso 23, là il nostro Signore disse, parlando quale figlio dell'uomo, io e il Padre mio verremo a Lui e dimoreremo in Lui. Non una seconda persona di Dio. Dio è una sola persona. E questo per il tempo e l'eternità. Non c'è un solo posto in cui Dio venga diviso, in cui si dica che Dio esiste in diverse persone, che siano ugualmente potenti, ugualmente eterni ed ugualmente presenti. Questo non esiste. Un Dio è sufficiente, un onnipotente è sufficiente, un creatore è sufficiente. E se consideriamo tutte queste parole, allora dobbiamo dire: soltanto chi è nato da Dio ascolta la parola di Dio. Tutti gli altri ascoltano tutte le interpretazioni. La parola originale l'ascoltano soltanto coloro che sono nati di nuovo dalla parola e dallo Spirito a una vivente speranza, in modo che tramite ciò abbiano un collegamento con Dio, fuori dal quale ogni cosa scorre in noi, ciò che Dio ha da darci. Poi abbiamo l'affermazione nel libro degli Atti, capitolo 7, l'uomo di Dio esclamò in riferimento alla parola dell'Antico Testamento, Atti, capitolo 7, dal verso 46, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. E poi il verso 47: fu invece Salomone che gli costruì una casa. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore? O quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? Sì, questo l'abbiamo ascoltato. Dio dimora con quelli che hanno un cuore contrito e uno spirito umile, con quelle persone che realmente possono umiliarsi sotto la potente mano di Dio. Ed io credo che in tale maniera siamo radunati qui oggi, vale a dire per umiliarci, lasciandoci ammaestrare, ricevendo tutto quello che Dio ha da dirci. In 2 Samuele, capitolo 7, qui abbiamo naturalmente una promessa meravigliosa in riferimento alla venuta del nostro Signore. La sua nascita viene annunciata qui. 2 Samuele, capitolo 7, e qui è scritto nel verso 11, 2 Samuele capitolo 7, verso 11: dal giorno in cui ho stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Inoltre l'Eterno ti dichiara che egli ti costruirà una casa. Davide voleva edificare una casa al Signore. Salomone l'ha edificata. Ma il Signore disse: egli ti costruirà una casa. Poi leggiamo nel verso 14, forse dovremmo leggere anche il verso 13, per avere il collegamento con il nostro Signore e Redentore. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Voi potete leggere in Ebrei capitolo 1 verso 5. Così vediamo come le profezie dell'Antico Testamento riguardo al figlio di Davide conducono al figlio di Davide, al nostro Signore, ed egli edifica la sua chiesa, e la sua chiesa è la sua casa. Anche questo possiamo leggerlo in Primo Timoteo capitolo 3, nel verso 15, Primo Timoteo, capitolo 3, verso 15, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Noi siamo stati realmente predestinati da Dio per essere il luogo di dimora di Dio nello Spirito. Dio vuole dimorare in noi e camminare con noi. Egli vuole essere il nostro Dio. Non solo dimorare in Gesù Cristo il suo unigenito figlio, ma dimorare in tutti i figli e le figlie di Dio, che formano il Tempio di Dio, perché così è scritto: voi siete il Tempio dell'Iddio vivente. E quando il nostro Signore camminava su questa terra, naturalmente disse: distruggete questo Tempio e in tre giorni io lo farò risorgere di nuovo. Egli stava parlando del suo corpo, che era il Tempio di Dio. Ed ora noi siamo il Tempio di Dio. Egli disse in Giovanni capitolo 2, verso 19: distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Ma in Primo Corinzi capitolo 3, dal verso 16, Paolo dice: voi siete il Tempio del Dio vivente. Ma adesso veniamo a una parola particolare che è indirizzata a noi nel nostro tempo, vale a dire la parola in 2 Corinzi capitolo 6 e qui nel verso 16. È in merito alla chiamata fuori. Fratelli e sorelle, noi non possiamo camminare con le folle, non possiamo essere d'accordo con ogni cosa che non è in armonia con Dio e con la sua parola. Noi tutti sappiamo, parlando il linguaggio terreno o guardando il punto di vista religioso, tutti si uniscono. Un nuovo articolo dice che la Chiesa metodista inglese è disgregata. Una parte torna indietro alla Chiesa anglicana, la grande Chiesa in Gran Bretagna, e l'altra parte vuole unirsi alla Chiesa battista nell'anno 2009. Cosa va avanti oggi nell'ambito religioso mostra il disorientamento, la perplessità. Gli uomini non hanno la soluzione, ma la soluzione di Dio non la vogliono. Essi vogliono camminare nelle loro proprie vie. Fratelli e sorelle, questo mi fa avere dei ricordi che vanno lontano nel passato. Ciò che accadeva in tutte queste chiese 50 anni fa. Ovunque c'erano riunioni di preghiera, ovunque si cantavano gli stessi vecchi inni di risveglio di Charles Wesley. Ovunque. E oggi la grande apostasia può essere notata ovunque. Il più grande uomo della Chiesa luterana ha chiuso i suoi occhi e ha lasciato che lui stesso fosse ordinato dal più grande uomo della Chiesa romana, con l'acqua santa sulla sua fronte. La riforma è arrivata alla fine. Ma ringraziato sia Dio che prima che la porta sia chiusa ha luogo la chiamata fuori della Chiesa sposa, la chiamata fuori di tutti coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo per contemplare la gloria di Dio. E come è già stato detto, ciò che occhio non ha veduto, ciò che orecchio non ha udito e che non è salito nel cuore dell'uomo, sono queste le cose che Dio ha preparato per coloro che l'amano. E chi sono coloro che l'amano? E gli disse: chi ha le mie parole e le osserva, questo è colui che mi ama. Ed io amerò lui e mi rivelerò a lui. L'amore verso Dio non è in parole, ma in opere. Ha un impatto nella nostra vita, poiché Dio allora può darci dei doni. Nella stessa maniera ciò mi fa ricordare anche ciò che accadeva specialmente nelle chiese pentecostali. Voi tutti lo sapete, i nostri genitori sono venuti dalla chiesa luterana e hanno continuato nei battisti, evangelici, cristiani e così via, e poi fino al pieno Vangelo. Tuttavia, amici, anche oggi il pieno Vangelo è soltanto uno slogan. Ognuno predica ciò che vuole, ognuno crede ciò che vuole, e si deve arrivare semplicemente in ogni paese, e direttamente nell'area d'ingresso vi è appesa una graziosa cornice con lo statuto di fede di queste persone. Oh, quante volte l'ho letto in tutto il mondo. Non si può mancarlo. Se si entra, già lo si può leggere la maggior parte delle volte. E tutti hanno la stessa confessione di Roma. E dicono, noi abbiamo lo Spirito Santo. È scritto, quando verrà lo Spirito di verità, allora Egli vi guiderà in ogni verità. E la verità è la parola di Dio. E noi riconosciamo la verità tramite rivelazione. E la verità ci farà liberi, poiché così è scritto e così è. Fratelli e sorelle, anche le folle che hanno testimoniato personalmente del fratello Branham e del suo ministero, in effetti hanno testimoniato Dio in ogni opera soprannaturale. Essi possono soltanto riceverlo se Dio lo ha rivelato loro. Giusto adesso, dal mio amico Hans Heinrich, ho un estratto dal giornale Vaticano del 1964. In realtà si potrebbe pensare che sia impossibile, ma quest'uomo che sta in piedi accanto al Papa è David Duplessis, conosciuto in tutto il mondo come Mister Pentecoste, un uomo che fu testimone in Sudafrica nel 1950, dove suo fratello Justus era l'interprete del fratello Branham, dove Dio fece le più grandi e potenti cose, tranne che a Bombay in India, qualcosa di simile non c'è mai stato sulla terra dopo Durban, dove ebbero luogo le grandi riunioni. Miracoli e guarigioni avvennero sul posto, sulla piattaforma, e centinaia di migliaia presero la loro decisione per il Signore. Ma ora viene. Con quest'uomo io sono stato insieme nel 1964. Noi stavamo nel medesimo appartamento di John McTurner. Il fratello Russ se lo ricorda ancora, e gli anziani ancora lo ricordano, John McTurner. Ed io seppi che egli andava al Vaticano e che era un osservatore là. E cosa disse il fratello Branham? Quest'uomo conduce i pentecostali al macello, senza saperlo. Un uomo al quale piace essere stimato dagli uomini, naturalmente dagli alti ranghi, essendo un osservatore. E qui viene mostrato accanto al Papa. E io dico questo giusto per uno scopo. Un uomo che può testimoniare dell'opera soprannaturale di Dio, avendo visto ciò su altri, e lui stesso non ne ha parte, perché si è chiuso in se stesso. Nel momento in cui Dio opera e parla, ci si deve aprire, lo si deve ricevere, non si deve farlo passare accanto. Chi lo lascia passare accanto potrebbe accadere che non lo raggiunga mai più. E perciò, sempre, come pure è scritto in Ebrei, se oggi ascoltate la sua voce. E questo uomo che avrebbe dovuto organizzare le riunioni del fratello Branham qui in Germania, che mi scrisse, il quale interpretai a Stoccarda in una riunione nella tenda. Fu quest'uomo che realmente, così per dire, ha guidato tutto il mondo in un battesimo dello Spirito Santo fatto dall'uomo. Ed oggi abbiamo 320 milioni di cattolici romani che parlano in lingue. E nel 1964 l'inizio fu fatto nel Vaticano, quando quest'uomo si vantava di aver pregato per il cardinale Costantino Bea. Fratelli e sorelle, ho menzionato questo giusto per un motivo. Io sono nel regno di Dio da alcuni anni. Ho visto e testimoniato molte cose. Ed oggi vi dico che ho incontrato lo stesso uomo a Dallas, Texas, nel 1958. Fratelli e sorelle, ciò fa male che tutti questi grandi evangelisti stanno edificando il loro regno nel regno di Dio e nessuno di loro riconosce ciò che Dio sta facendo proprio ora. Essi sminuiscono il profeta, scuotono il loro capo, rallegrandosi soltanto che attraverso il suo ministero loro hanno potuto iniziare la corsa, saltando sulle onde del risveglio. Ma cosa sarà la fine? Non ci fate ripetere ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 7. In primo luogo, egli ha detto: guardatevi dai falsi profeti. Profeti, ma falsi. Magari dovremmo leggerlo in modo che ognuno possa saperlo. È così importante che Dio raggiunga il suo scopo con noi qui sulla terra, che possiamo essere chiamati fuori da ogni cosa che non è in armonia con Dio e con la sua parola. E non chiediamo tempo per pensarci, ma che realmente possiamo prendere la nostra decisione. Ascoltate questo voi tutti. Qui in Matteo capitolo 7, verso 15. Sta scritto? Matteo capitolo 7, verso 15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. E poi, nel verso 21, il nostro Signore viene al punto e dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Dunque, è così importante riconoscere adesso la volontà di Dio e farla. Naturalmente, la via terrena è molto facile. Si è stimati dalle persone, ma non abbiamo bisogno di questo. Ne possiamo trovare grazia o con Dio o con gli uomini. Cosa scrive Paolo in Galati capitolo 1 verso 10? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Quando Dio stesso prese dimora nel suo figliolo e tutta la pienezza dimorava in lui, la voce venne dall'alto: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Fratelli e sorelle, la stessa cosa deve essere detta di noi, che Dio possa compiacersi di noi tramite la sua grazia. Poi abbiamo letto la parola: io dimorerò in loro. L'avete letto in 2 Corinzi capitolo 6 verso 16? Se non l'avete letto, allora leggiamolo per la prima volta. Se l'avete già letto, allora leggiamolo per la seconda volta. 2 Corinzi capitolo 6 verso 16. E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Naturalmente nessuna armonia. Il Tempio di Dio non ha alcuna armonia con gli idoli. Poi dice, noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Ed ora viene, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Voi potete andare nel messaggio alla prima chiesa in Apocalisse capitolo 2 verso 1. Là è scritto del nostro Signore che egli cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. La chiesa viene mostrata come un candelabro. Leggiamolo. Apocalisse capitolo 2 verso 1. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Egli vuole dimorare e camminare in mezzo a noi. E qui abbiamo uno speciale collegamento, che egli, quale figlio dell'uomo, cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro per rivelare la sua parola, per condurci realmente nel consiglio segreto di Dio e rivelarci le cose che gli altri non crederebbero anche se le raccontassero loro. Riassumiamo di cosa si tratta. Sin dalla Riforma, Dio diede un risveglio dopo l'altro. La Riforma non è tuttavia la restaurazione, ma noi viviamo alla fine della misericordiosa visitazione di Dio, con la promessa della piena restaurazione di tutte le cose che erano state perdute nella Chiesa, affinché Dio possa realmente trovare una Chiesa che crede in modo biblico, una Chiesa che ascolta ciò che Egli dice, che riceve il ministero che Egli ha dato. Io spero che tutto il mondo ascolti ciò e che tutti i fratelli nel ministero in ogni paese comprendano quanto apprezziamo il ministero del fratello Branham, perché è stato promesso da Dio, dato da Dio, confermato da Dio. Tuttavia, noi predicheremo sempre e soltanto Gesù Cristo, quale Signore, quale Salvatore, quale Re, quale Sposo. Tutto il resto sono i Suoi servitori. Magari una parola per tutti i fratelli che pensano in merito ai sette tuoni e in merito ai sette suggelli. Lasciate semplicemente ogni cosa a Dio. Egli conosce quando e ciò che deve fare. Lasciate che ci prendiamo cura di essere preparati, di essere degni di ricevere l'ultima manifestazione della potenza di Dio. Non speculazione, ma ciò che Dio ci ha dato tramite la sua grazia. In realtà, mi sono preso il tempo, la settimana scorsa, ho letto specialmente il settimo suggello per intero, sottolineando dappertutto e tutto quello che il fratello Branham dice al riguardo, sia Apocalisse 7, sia i sette tuoni, sia i sette suggelli, e quello che gli dice. Alla fine si deve dire, il momento non è ancora giunto per essere rivelato. E se si leggono tutti gli altri suggelli, come viene parlato chiaramente del primo suggello e come il primo cavaliere fu mostrato ed esaminato E come il secondo cavaliere fu mostrato ed esaminato, come l'anticristo iniziò in modo molto pio e come egli cambia la sua posizione, il suo colore e la sua natura, e come egli fece il suo corso nelle quattro fasi. Non possiamo entrare nei dettagli qui. E poi viene il quinto suggello, le anime sotto l'altare. E poi il fratello Branham vide che questi non sono credenti del nuovo patto, ma i giudei che furono uccisi a causa della loro testimonianza, incluso ciò che accadde sotto Eichmann e gli altri. Fu rivelato, e c'è ancora una parola chiave. Loro gridavano vendetta. I credenti non gridano vendetta. Essi dicono: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ma fu rivelato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed anche il sesto suggello, che cade già nel giorno del Signore, nella grande tribolazione, quando suoneranno le sette trombe del giudizio. Chi legge i suggelli uno dopo l'altro senza avere le proprie opinioni, egli troverà la linea rossa e potrà seguirla. Tuttavia, chi ha l'intenzione di sostenere le proprie opinioni, le proprie dottrine, con le citazioni del fratello Branham, lasciate che gli si dica oggi: questo non è permesso. Non si può mettere qualcosa nella bocca dell'uomo di Dio la quale egli non ha detto, e non si possono prendere le cose che gli ha detto fuori dal suo contesto, ma bisogna lasciarli là dove in realtà appartengono e nel modo in cui sono state dette, ogni cosa nel giusto collegamento. Fratelli e sorelle, noi siamo così riconoscenti a Dio che possiamo vivere adesso, e che ogni cosa, realmente ogni cosa, è rivelata. Quello che abbiamo bisogno di sapere, così possiamo ricevere l'avvertimento prendendo la nostra decisione, e così usciamo da ogni cosa. Non solo uscire dalla confusione religiosa in generale, ma uscire anche dalla confusione che è stata portata al riguardo nel messaggio. Questo è proprio necessario. Il popolo di Dio deve essere santificato nella parola di verità. Ogni altra cosa lasciatela semplicemente ad altri. E lasciatemi dire chiaramente qui: uomini che hanno la mente corrotta, come Paolo scrisse allora, non vogliono imparare e comprendono male ogni cosa e accettano soltanto se stessi e le loro opinioni. Questo è molto diverso con noi. Dio si è ringraziato per questo, e questo lo dico con un cuore riconoscente. Noi non abbiamo le nostre proprie opinioni, non rappresentiamo noi stessi nelle nostre dottrine, noi rappresentiamo Dio e la sua parola, e Dio stesso si prende cura che egli rimane il suo proprio interprete. Perché tutte queste interpretazioni, se Dio prende solo la responsabilità per la sua parola originale e non per qualcuna delle molte interpretazioni? Fratelli e sorelle, noi abbiamo già riassunto: Dio è stato benigno con il suo popolo ed è tuttora valido. Io abiterò in loro e camminerò con loro e sarò il loro Dio. E quando questo si applica, voi, popolo mio, uscite fuori e non toccate nulla di immondo. Ed io vi accoglierò e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Allora io camminerò con voi e dimorerò in voi e voi sarete i miei figli e le mie figlie. Si devono leggere tutte queste parole nel collegamento in cui sono state scritte. Siamo veramente riconoscenti a Dio che l'Onnipotente nel nostro tempo si è rivelato sulla terra in modo soprannaturale. Credetemi, la colonna di fuoco e di nuvola, la luce soprannaturale che è scesa continuamente, ma che fu visibile per la prima volta nel giugno 1933 e poi fu scattata una foto nel gennaio 1950. Dio non ha molto tempo da sprecare. Quando Dio si rivela in modo soprannaturale, allora questo è un segnale, una chiamata, e allora dobbiamo ascoltare che genere di messaggio nel nome del Signore è stato dato, e poi dobbiamo accettare quello che è stato detto. Come Giovanni Battista fu mandato come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta, un messaggio della parola promessa e rivelata, un messaggio per mezzo del quale il popolo di Dio viene chiamato fuori da ogni posto, è portato a Dio, santificato nella parola di verità, in modo che Dio possa dimorare e camminare di nuovo in mezzo a noi, affinché Egli possa essere nuovo il nostro Dio. Avete la brama? Voi tutti avete la brama? Che Dio avanzi con noi anche in questo fine settimana, avanzando con noi per mezzo della sua grazia, avendo la sua via con noi. Serbate ciò. Il Signore dice: io dimoro nel luogo santo e con quelli che hanno il cuore contrito e uno spirito umile. Dunque, non solo in cielo, ma anche sulla terra, in tutti quelli che si sono umiliati sotto la potente mano di Dio e che riconoscono che Dio è giusto. E questo noi lo facciamo in questo luogo senza alcun compromesso. E diciamo: Signore, appiana ogni luogo scosceso, ogni cosa alta sia abbassata, togli ogni ostacolo dalla via del tuo popolo tramite la predicazione, e abbi la tua via con ciascuno di noi per grazia. Alleluia! Alleluia! Amen! Amen! Ci alziamo in piedi per pregare, magari cantiamo come facciamo spesso, così qual sono. Chiniamo i nostri capi ed anche adesso facciamo la chiamata diretta a tutti quelli che non hanno ancora ricevuto la rivelazione per mezzo dello Spirito in merito alla parola della promessa, in merito ad ogni cosa che Dio ha destinato alla Chiesa, a chi ancora non riconosce quello che Egli fa nel nostro tempo, secondo la sua parola, o che soltanto generalmente vorrebbe consacrare la vita al Signore. Fratelli e sorelle, non vogliamo lasciar passare accanto a noi alcuna opportunità senza prendere la decisione. Come è stato detto prima, noi non sappiamo se la parola del Signore sarà indirizzata ancora una volta a noi così chiaramente, toccando il nostro cuore, e dove il Signore realmente ci chiama. Potrebbe essere, ma nessuno può garantirlo. E perciò, continuamente, oggi, se udite la sua voce. Noi non siamo qui per tenere dei servizi religiosi. Noi siamo qui per ascoltare la santa parola di Dio ed essere portati in armonia con la parola, in modo che l'ubbidienza alla parola operi in mezzo al popolo di Dio e che noi tutti giungiamo all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio. Anche oggi il Signore, il risorto, cammina in mezzo a noi. Egli vuole camminare, egli vuole dimorare, egli vuole rivelarsi. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E io mi rivelerò a voi. Caro Signore, fallo oggi, fallo oggi, fallo adesso. Rivelati nella potenza della tua risurrezione. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre chiudiamo i nostri occhi, apriamo i nostri cuori, lasciatemi chiedere: quanti vogliono vedere chiaramente quello che Dio ha promesso e quello che Egli fa e vogliono aver parte in ciò? Lasciatemi vedere le mani. Naturalmente ce ne sono alcuni, naturalmente tutti, naturalmente tutti. Cosa diremo al riguardo? Abbiamo qualcuno qui che vorrebbe consacrare la vita al Signore? L'agnello di Dio morì sulla croce del Calvario e così fu adempiuto. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Ricordate Apocalisse 5, quando il libro suggellato con sette suggelli fu preso e aperto. Allora Giovanni vide l'agnello, un agnello come immolato. L'agnello parla sempre di redenzione. Come agnello di Dio, il nostro Salvatore è il nostro Redentore. Come leone della tribù di Giuda, egli è re dei re e signore dei signori. Ogni cosa ha il suo posto nel regno di Dio e possa ogni cosa trovare il suo posto in mezzo a noi, nella nostra vita, affinché il Signore realmente raggiunga il suo scopo. Noi non immaginiamo queste cose, noi siamo quelli, noi siamo il popolo che Dio ha chiamato adesso, al quale si è rivelato, che ha chiamato fuori da ogni confusione, da ogni chiesa, da ogni confessione di fede e ci ha fatto essere facitori della sua parola. Cantiamo ancora una volta e poi pregheremo insieme. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu hai ascoltato tutte le parole e ti ringraziamo per tutti quelli che hanno ricevuto la tua parola, che la credono. A loro è rivelata. Anche ora tu ti riveli al tuo popolo nella tua potenza di resurrezione. Tu dai redenzione, liberazione, piena salvezza, guarigione. Ti ringrazio di questo, caro Signore. Cammina ora in mezzo a noi e manifesta la tua potenza e la tua gloria. Salvezza, guarigione, liberazione siano accordate ad ognuno. Alleluia. La tua parola è una lampada al nostro piede. La tua parola ci è stata rivelata. Abbi la tua via con noi. Noi siamo il tuo popolo, il gregge del tuo pascolo. Signore, manifestati nella tua potenza e nella tua gloria. Alleluia. Alleluia. Lode, onore, gloria. Lode, onore, gloria. Alleluia. 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 Cantiamo Sol abbi fe. Crediamo semplicemente e riceviamo.
Do you all believe it?
Voi tutti lo credete? Alleluia.
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 Sei Gott im Herrn.
Gloria a Dio.
Amen.
Amen. Amen.